ancora ritorniamo a raccoglierci in preghiera prima di iniziare questo il nostro incontro, e sempre alla Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Per questo incontro diciamo di fare una carrellata tra le famiglie per raccontarci, per aggiornarci un po'. Io ricordo che mi pare che l'ultima volta l'abbiamo fatto da Don Giovanni, mi pare, sì. E io riprendo da quello che mi ricordo di avere quella volta detto di Monte Tauro, cioè Monte Tauro, forse non, novità era quella che di fatto avevamo fatto una piccola riforma allo statuto, che è quello più, secondo me, riformabile. La regola non si tocca, ecco. Nessuno ha mai pensato di mettere mano a qualche sbavatura alla regola, ma invece lo statuto, che anche già il nostro era ricalcato su quello della piccola famiglia dell'Annunziata, però non era identico, era qualche cosa c'era di diverso. Praticamente c'era un capitolo sui bambini nostri, che noi consideriamo come di fatto professi, quindi loro sono professi sicuramente, non escono più dalla comunità, non ci sono casi di... Però aveva fatto una riforma che riguardava, uno, le assemblee, assemblee di comunità, vi ricordate? Noi avevamo detto che avevamo tre tipi di assemblee, quella, diciamo così, il principale capitolo di Pentecoste, diciamo, si fa, e poi quella del sabato, che era l'assemblea ordinaria. Noi ogni sabato facciamo un'ora e mezza di assemblea tutti i sabati, e l'altra l'abbiamo chiamata assemblee domestiche, perché le nostre case, qui sono solo una decina qui attorno, le nostre case, di fatto c'è un priore, e questa è l'altra riforma, cioè ogni casa c'è un priore, una priora, e questo a suo giudizio, ecco, si stabiliscono delle assemblee ordinarie, domestiche, su problemi che riguardano i bambini, riguardano l'orario, riguardano il lavoro, eccetera, della casa. Quindi questi tre tipi di assemblee. Poi dopo quella del sabato invece è fatta per tutti, da tutta la comunità, meno quelli possibile. Adesso con le forme anche in streaming, insomma. A cui partecipano anche le famiglie professe, soprattutto. Ecco. E questa era una grossa riforma che andava un po' collaudata, e quindi ormai sono alcuni anni che funziona, ecco, questa cosa. E la cosa forse un po' più complessa è il priore. Cosa sta a fare il priore, chi è, come collabora, come con i superiori della comunità, che relazione c'è. E questo non è semplice, è una cosa un po' complicata, no? E certamente il priore è molto influente sul clima della singola casa. Ecco, le nostre case hanno un minimo di 10 membri, fino al 20 addirittura. Ecco, quindi sono miste con bambini e sono distinte, sono due case di fratelli e gli altri sono di sorelle. Ultimamente abbiamo aperto una casa che ce l'hanno donata, già fatta a modo loro, cioè questa Fondazione Simoncelli, quel pilota mondiale che veniva qui a fare qualche volontariato, e quindi ci hanno i suoi regalato questa casa, che non era proprio adatta a noi, c'è piscina dentro, c'è un sacco di roba, e quindi abbiamo dovuto prima abbiamo pensato che fosse adatta per una famiglia, ma la famiglia noi non l'abbiamo trovata, e quindi alla fine ci siamo decisi di mandare un nucleo di sorelle, e ci sono 3-4 sorelle attualmente con i bambini, con i nostri figli gravi, sono 2 piani, eccetera. Poi c'è una grossa palestra, c'è un grosso, ecco, e quella è un'altra casa nella zona dove la parrocchia. Ecco, questa, detto in semplice, sono le cose, le ultime cose. La novità, direi così, è questo gruppetto di cinesi che sono entrati in famiglia, sono attualmente 3, forse 4. Forse perché c'è una signora cinese che sta decidendo adesso, che sta qui con noi, cosa fare. E per noi è una cosa assolutamente impensabile, non pensavamo, insomma, no? E quindi siamo impreparati e stiamo cercando di capire come fare a dialogare, a capirci, a impostare una vita che è la nostra, che però ovviamente, ecco, stamattina non ne ha neanche parlato, sarebbe bello fare, parlare di cosa un cinese come legge le scritture, no, perché Don Giuseppe quella cosa diceva, uno di voi richiamava di toglierci una certa conformazione classica, greco classica. I cinesi non hanno quel problema, hanno un altro problema. Infatti adesso stiamo studiando testi, soprattutto protestanti, che mettono insieme Confucio, e abbiamo tanti lavori da studiare per vedere qual è veramente la cultura cinese e cosa significa le scritture in un tipo di testa come la loro. Sono qui, mi stanno a sentire, capiscono anche bene. Non so dove c'è, dov'è là? Giuseppe, se fate una Giuseppe, poi c'è la Rosa e la Rosa non c'è, Rosa è cucina. Ecco, dopo abbiamo un altro gruppetto di 3 albanesi, e anche qui è un'altra così, un'altra storia, però certamente questi 3 albanesi vengono tutti da ambiente cristiano, non sono cristiani del nord, diciamo, ma sono 3 di generazione fresca, sono stati battezzati e vengono direttamente dal musulmanesimo, quindi sono tutti. Addirittura uno di questi è figlio di un Oggia, cioè di un... e nipote, suo nonno era abbastanza famoso, un muezzin, non era un capo di moschea, il don. Quindi quando lui va in giro è riverito, ma non troppo, perché suo nonno era pezzo grosso della moschea. Che poi, lì dove siamo noi, sapete, ci sono diverse tradizioni islamiche, tra cui quella sunnita e sita, quindi ci sono anche i derevisci, no? Avete sentito, no? Sono quelli che si trovano solo nell'altra, a Konya, in Turchia, e in quelle zone là, insomma, sono anche lì da noi, soprattutto il Bektasin, è un gruppo molto caratterizzato, caratteristico dell'Albania. E quindi si trova un ambiente molto fecondo per relazioni, per incontri, eccetera. E abbiamo avuto anche delle cose, in questo senso, molto, molto, molto belle. Però questi 3 fratelli che vengono direttamente così, insomma, adesso per loro sono neofiti in tutti i sensi, insomma, no? Quindi è bello fare questo cammino. Il resto, è ordinaria, vita nostra ordinaria. Quindi...
Stamattina Don Franco rappresentati come ospiti, giustamente, perché come tali, come piccola famiglia della Resurrezione di Cesena Sarsina, non abbiamo quasi mai frequentato, se non a titolo individuale, questi incontri. Quest'anno, adesso, come sentirete, c'è per noi una grossa novità, una grossa rivoluzione avvenuta nella famiglia, che ha sempre, da sempre, avuto profondi legami con le famiglie dossettiane. Dividiamo l'intervento in questo modo: prima leggi una lettera Anastasia di padre Lorenzo, che molti di voi conoscono dei primi tempi, in cui da giovanissimo frequentava Monteveglio, da cui è partito, e che poi, tornato a Cesena, insieme a padre Orfeo hanno fondato Suzzi, anche lui che è stato anni a Monteveglio, da Don Giuseppe, ha fondato la piccola famiglia della Risurrezione. Prima ascoltiamo la sua lettera di saluto a tutti voi.
Uttanashram, India, Ashram della Risurrezione, 8 settembre 2020, Natività della Vergine Maria. Fratelli e sorelle, amati dal Cristo risorto, è la prima volta che noi della piccola famiglia della Risurrezione partecipiamo a questa festa della piccola regola, e per questo ringraziamo la Trinità che ci dà di godere, ora anche visibilmente, della comunione con voi e della vostra carità. Dico anche visibilmente, perché di fatto non c'è mai stata interruzione di comunione con voi, dal momento che il Signore ha voluto che la grazia con cui Lui ha sigillato il nostro venerato padre Don Giuseppe, venerato e amato da quasi 30 anni anche qui in India, marcasse i nostri cuori già dal 1968, quando per grazia, tramite l'allora diacono Orfeo, salimmo per la prima volta a Monteveglio. Tutte le grazie immense ricevute dal Signore tramite la Madre Chiesa, e in modo specialissimo tramite lo Spirito Santo donato a Don Giuseppe e alla piccola famiglia dell'Annunziata, assieme alle preziose fatiche, sofferenze, umiliazioni e tribolazioni che noi della piccola famiglia della Risurrezione, come ogni cristiano, abbiamo incontrato soprattutto in questi due ultimi anni, sono stati un dono unico della misericordia tenerissima del Padre, che ci vuole purificare dai nostri peccati e infedeltà, causati sempre dalla mancanza di ascolto della parola del suo Figlio unigenito. Per quanto mi riguarda, non so come ringraziare il buon Dio che ha voluto marcarmi e bruciare i miei peccati in modo unico col fuoco della parola tramite Don Giuseppe. La prima volta che questo fuoco ha bruciato maggiormente, e quella fiamma continua tuttora a bruciare sempre di più, è stato nel 1976 al Santo Sepolcro in Gerusalemme, quando l'amato padre mi ha detto: «Mio caro, ti ha mai arato qualcuno sul dorso?» Salmo 129. Queste parole, che hanno messo davanti agli occhi del mio cuore il mistero superluminoso dell'obbedienza di Gesù, del suo rapporto d'amore col Padre, hanno sempre guidato il mio e nostro cammino nel seguire l'agnello dovunque vada. Queste parole, pronunciate da Don Giuseppe, che da martire le ha messe in pratica in modo crescente fino al suo ultimo respiro, sono senza dubbio il cuore della vita cristiana, del nostro rapporto nuziale con lo sposo che viene presto. Non è possibile ottemperare all'unica cosa necessaria che il Padre ci ha chiesto al Tabor, ascoltatelo. Non è possibile una lexio divina che sia un lasciarsi fecondare dal seme di Gesù, parola del Padre, se come Lui noi cristiani non ci lasciamo arare sul dorso, se non rinneghiamo noi stessi, prendendo la nostra croce e camminando dietro a Lui, lasciandoci consumare dall'amore come Lui si è consumato. Pur avendo ardentemente desiderato di essere oggi fisicamente presente a Monte Tauro, ringrazio il Signore che, tenendomi nascosto qui in India coi miei fratelli e sorelle, mi dà di partecipare un pochino al nascondimento perfetto che il nostro fratello e diacono Maurizio, assieme a Don Giuseppe e ai santi che ci hanno preceduto, gode nel Signore, potendo quindi essere sempre fra di noi e in noi come Gesù nello Spirito Santo. Lascio ad Anastasia e a Giorgio Giovanna di comunicarvi qualche notizia della nostra piccola famiglia della Resurrezione. In Gesù, Verbo del Padre incarnato in Maria, Lorenzo.
Ecco, io allora, Giorgio, marito di Giovanna, essendo insieme a lei responsabile delle famiglie coi voti, Anastasia delle sorelle e padre Lorenzo dei fratelli di tutta il superiore generale, vi do alcune notizie, come ha detto Lorenzo, di cronistoria di questi, della nostra realtà. Siamo qui presenti con tre monaci, due monache e poi parecchie, 3-4 famiglie e un aderente. La nostra famiglia nasce nel 78 a Cesena Sarsina per opera di padre Orfeo Suzzi, che per una decina d'anni è stato accolto da Don Giuseppe Dossetti e da Lorenzo Buda, che affascinato e preso dal carisma di Don Giuseppe dal 1970 aveva già riunito attorno a sé un piccolo gruppo di giovani che si riunivano per pregare sulla scrittura. Dalla sua fondazione ad oggi, però, per scelta dello stesso Orfeo, che ne fu fondatore e ne è stato fino al giugno 2019 superiore, la piccola famiglia ha avuto soltanto rari e sporadici rapporti con la famiglia di Don Giuseppe e con le altre cosiddette famiglie dossettiane, restando sempre comunque inscindibile il legame dell'Alexio e con lo spirito che ha generato la piccola regola. Infatti i nostri appunti di Pentecoste, l'equivalente della piccola regola, sono scaturiti dall'alveo della piccola regola e dalla grazia che per molti anni il diacono Orfeo ha potuto godere nella piccola famiglia dell'Annunciato. Gli appunti di Pentecoste riprendono spesso alla lettera, o quasi, il testo della piccola regola. Dopo 3 anni, dal 2015 al 2018, di rapporti difficili e conflittuali fra i responsabili della piccola famiglia, padre Orfeo Suzzi, e il vescovo diocesano di Cesena Sarsena, Douglas Rigattieri, conflitto originato da un eccessivo autoritarismo nella conduzione interna della piccola famiglia della Risurrezione da parte di Orfeo e di un suo persistente rifiuto ad obbedire alle insistenti e legittime richieste dell'ordinario, del vescovo ordinario, l'11 giugno del 2019 il vescovo Douglas ha messo sotto commissariamento la piccola famiglia della Risurrezione, chiedendo al vescovo emerito di Macheni, Monsignor Biguzzi, originario di Cesena, di guidare la comunità nel periodo di un anno di commissariamento dell'auspicato rinnovamento, con l'obiettivo di revisionare lo statuto e di eleggere i nuovi responsabili. Tale rinnovamento è avvenuto con la stragrande maggioranza degli aventi diritto di voto, più del 90%, nel capitolo generale che abbiamo tenuto nel febbraio scorso. Il padre Orfeo, con altre 8 persone, si è rifiutato di partecipare al capitolo, queste cose sono dolorose, ci fanno patire ancora tanto. Il Monsignor Vigutti mi sta chiedendo, è il vescovo originario di Cesena che ha fatto per anni e anni il vescovo di in Sierra Leone, missionario. Ha rifiutato di partecipare al capitolo, ne ha rifiutato l'esito e poi insieme ad altre 8 persone ha dato le dimissioni dalla piccola famiglia della risurrezione. Contemporaneamente alla sua uscita dalla piccola famiglia della risurrezione ha anche approfondito il solco di divisione col vescovo di Cesano, che dal luglio scorso è stato costretto a comminargli il provvedimento, essendo lui sacerdote diocesano, a comminargli il provvedimento disciplinare della sospensione a Divinis, e fino ad oggi non ci sono da parte sua segnali di ravvedimento e di sottomissione. Ora, in spirito di effettiva sinodalità, come fortemente richiesto dal nostro nuovo statuto, la piccola famiglia è guidata appunto da Padre Lorenzo, che presiede il Consiglio Permanente, di cui fa parte Anastasia, la madre responsabile delle sorelle che vivono in comune, io e Giovanna come coppia di sposi responsabili delle famiglie coi voti degli aderenti, e anche Pierangelo, che è presente anche lui oggi qui, sposato anche lui con Vanna, che è l'economo generale. Insieme a queste persone c'è anche Graziella, che è la presidente dell'associazione civile, avendo accanto all'associazione religiosa anche un'associazione civile, avendo la piccola famiglia con dei possedimenti e delle strutture. La piccola famiglia era, e ancor più oggi è, una piccolissima realtà che ha la sua presenza di casa madre a Valle Ripa di Mercato Saraceno, nella diocesi di Cesena e Sarsina, e una presenza più numerosa di fratelli e di sorelle che vivono in comune a Lutanasram in Kerala, India. Ci sono 2 fratelli qui del Kerala e una sorella, Satchidan. Era presente anche in Mozambico, a Kelimane e a nord nella diocesi di Gurue, e a Cogollo del Cengio, provincia di Vicenza ma diocesi di Padova, ma nel capitolo generale, per l'esiguo numero di monaci e di monache e le scarsissime risorse di cui gode la piccola famiglia, ne ha deciso la chiusura. È cessata in noi anche la nostra presenza a Gerusalemme, per gli stessi motivi, dove per anni e anni è risieduto Anastasia. Di fondamentale importanza per la nostra piccola realtà è il legame e il rapporto fra i fratelli e le sorelle che vivono in comune e le famiglie e gli aderenti. Lo stato di vita, sia nella castità per il Regno dei Cieli, sia nel sacramento del matrimonio, non comporta alcuna differenza sostanziale circa i fondamenti e gli obiettivi della vita cristiana, così come Padre Dossetti ci ha insegnato, con semplicità e radicale chiarezza. La piccolezza e povertà di mezzi e di persone della nostra realtà rende ancora più esplicito e necessario questo sostegno reciproco fra sposati e fratelli e sorelle che vivono in comune. Al nostro economo generale Pierangelo e alla nostra presidente dell'associazione civile Graziella Battani spetta ora un compito davvero arduo, perché le strutture abitative, i servizi fondamentali come l'acqua, la strada eccetera eccetera sono davvero carenti, e quindi stiamo facendo un enorme sforzo di ricostruzione anche materiale, oltre che di rinnovamento spirituale della nostra piccola famiglia. Grazie.
Dunque, se qualcuno vuol fare delle domande a loro, ecco, dei chiarimenti, se no io attacco con qualche notizia da parte nostra. Beh, intanto ci pensate. Ah no, ecco, Giovanni voleva sapere.
Volevo dire che sono legato da antica amicizia e fraternità con Lorenzo. In questi anni ho considerato opportuno da parte mia non farmi avanti, non intervenire, perché percepivo che la strada preziosissima della loro famiglia aveva peraltro anche degli interrogativi delicati. Adesso sarebbe mia intenzione farmi vivo con lui, proprio per rinnovare e confermare questo legame fraterno prezioso nel passato, soprattutto se oggi questo potesse significare l'opportunità di qualche segno di collaborazione, di accoglienza fraterna reciproca, perché anche noi abbiamo bisogno, e quindi anche alla fine il frutto di una antica fraternità che si potrebbe rinnovare. Sono convinto che lui stesso ne possa essere contento, e quindi anzi chiedo di essere aiutato per cercare questo contatto. Intanto sono molto lieto di poter ringraziare il Signore che è capace sempre di stabilire ponti straordinari e ritrovamenti bellissimi, è vero, fra le persone e tra le storie delle persone.
Bene, per chi non lo conoscesse, Giovanni è il nostro anziano, iniziatore della nostra piccola famiglia, della visitazione. L'anno scorso ha dato le dimissioni e come fratello maggiore, noi li chiamiamo così, fratello maggiore e sorella maggiore, dei due rami, siamo io e l'Anastasia. Ma io provo a dire proprio due cose in fila, soprattutto alla luce dell'incontro che abbiamo avuto stamattina, quindi sono un po' filtrate da questo. La prima è come è successo che abbiamo vissuto questi mesi di, lo chiamano lockdown, insomma, di chiusura, ecco, per cui tutti dovevano stare a casa loro. Ci sono due elementi, due esperienze che mi sono rimaste nella memoria, molto belle, molto positive, che sono stati un incontro al mattino online e uno alla sera, rispettivamente di un gruppo di famiglie di San Martino e di un gruppo di famiglie soprattutto di Bologna, della Dozza e dintorni, in cui insieme si commentava il testo quotidiano della lezione. Quindi c'è stato un esubero di tempo, di energie dedicate al consueto testo, quindi erano i mesi in cui si finiva di ascoltare Isaia, poi sono incominciati gli Atti, e sono stati molto belli, perché collazio che di solito è ridotta a poche persone nella messa quotidiana, invece si è estesa un sacco di altra gente, anche gente che neanche conoscevamo, di cui vedevamo le facce e basta. Cose che sono con la fine della chiusura sono venute sempre più in diminuzione. Oggi, stamattina, ho parlato con una sola famiglia che mi ha chiamato online prima di venire in qua. E un po' mi dispiace, d'altra parte è anche giusto che ricominci la vita normale, più o meno normale, quindi che ci siano le convocazioni nelle nostre messe, ma certo per tante persone, soprattutto famiglie bloccate da problemi di lavoro, dei bambini, è stata un'occasione bella. L'altra notizia, sempre di questi mesi, che abbiamo fatto diversi viaggi in Africa. Sapete che noi abbiamo ormai dall'83 un pezzo di famiglia nostra giù in Africa, questo Mapanda che è stato nominato anche prima, e siamo andati giù perché hanno fatto la professione nelle nostre famiglie tre nuove famiglie africane e anche una donna africana, e che si sono aggiunte quindi alle due famiglie precedenti che avevano fatto la professione. Quindi un gruppo consistente di persone che ha aderito alle nostre famiglie, ma devo dire questo è poi la punta di un iceberg che è composto da molte altre persone che seguono tutti i giorni il nostro calendario. Prima è stato detto anche che Mapanda è una parrocchia della nostra diocesi di Bologna, con quindi preti che sono lì presenti, già da diversi anni questa parrocchia a messa legge le letture del nostro calendario, e quindi ha abbandonato il lezionario, tranne la domenica naturalmente. Questo sì, è una cosa che in parrocchia di Bologna non succede, per esempio. E quindi c'è tanta gente che si presenta con la sua Bibbia o col suo Vangelino, ma facilmente la Bibbia, e poi interviene. Ecco, cioè non c'è solo il fatto delle letture lette, c'è anche uno scambio a messa, naturalmente nella lingua locale, della gente più semplice, anche naturalmente più sprovveduta dal punto di vista culturale. Sono tutte cose che mi sono molte venute fuori su alla luce dei discorsi che ci siamo fatti oggi. Quindi sì, una cosa molto bella. L'idea che abbiamo è che il giorno che ce ne dovremo andare, o che il Signore ci porterà via perché siamo troppo vecchi, troppo malati, in ogni caso non avremmo lasciato queste persone sole, ma con qualcosa in mano. È un po' come ha fatto Don Giuseppe con tutti noi, no? C'è un punto degli Atti degli Apostoli in cui San Paolo ricorda agli anziani della chiesa di Efeso: adesso io vado e vi affido la parola della grazia. Anziché affidare a loro la parola, e lui capisce che al posto suo adesso questa gente può essere affidata alla parola. Io credo che in qualche modo anche il nostro compito deve essere questo, insomma, soprattutto con il nostro esempio, aiutare le persone ad appassionarsi e poi camminare, andare avanti con questo regalo. Questa cosa in Africa c'è, non sappiamo come continuare, come accompagnare, come assistere ancora, ecco, queste realtà ancora così giovani, così recenti, ma siamo già molto contenti che loro abbiano un rapporto personale forte, non solo personale ma anche familiare, tra loro, anche tra le famiglie, in cui questa parola è al centro della loro vita. Basta, io personalmente non ho tante altre cose da dire, non so se Anastasia vuole, da parte, soprattutto pensando alle sorelle, aggiungere qualcosa.
Continuando un attimo a parlare dell'Africa, dove anch'io sono stata all'inizio per un po' per vari anni, e da cui abbiamo ricevuto moltissimo, e devo dire che appunto il fatto che questi sposi abbiano trovato proprio una realtà profonda per loro, anche di grande gioia, di grande sostegno, quello di leggere la scrittura, di leggere i salmi, di avere sempre la lezione ogni giorno, insomma è una cosa che veramente ha molto colpito e veramente veniva molto da ringraziare sempre il Signore per l'esempio anche forte che hanno sempre dato. E rispetto all'Africa, adesso appunto ci sono due sorelle, un fratello e chi c'è con loro, e quindi il nostro piccolo Quisito, che è un grande piccolo, e poi una persona lo stesso che è molto cara e che però nello stesso tempo ormai sono più di 20 anni che sono in Africa, queste due sorelle e questo fratello, e forse appunto può essere ora di ritornare per vari motivi, e quindi affido anche molto così alla preghiera questo fatto, perché è molto importante anche essere sempre anche un po' vicini, quindi quello che Don Giovanni da tempo ci aveva detto, che appunto eravamo noi ad ospitare, poi saremmo diventati ospitanti, è una cosa molto bella per me, nel senso appunto di avere donato la parola, ma nello stesso tempo, come ricordava Francesco, anche di averli donati alla parola, e anche una visita sempre nei loro confronti, anche la volta che noi dovessimo venire via. Quindi è uno scambio molto importante, e forse ci sono anche altri modi per cui restare sempre molto vicini, insomma. Per la vita qua, cioè in Italia, non ci sono grandi novità. Dove noi viviamo, il modo dove io vivo, insomma, con alcune sorelle, in un posto lì vicino, insomma, a San Martini, diciamo, abbiamo un posto molto bello, molto ampio fuori, quindi anche il tempo della congiuntura, dello stare sempre dentro, ha sempre molto aiutato. E siccome qua a Monte Tauro conoscono molto mia sorella Liana, ho a qualcuno detto che il Signore è stato molto buono, e quindi alla fine, per vari motivi di tecnici o di persone, è rimasta sempre con me, e quindi il Signore ha fatto in modo che non ci separassimo, perché lei stava appunto qua a Rimini, e molte volte insomma siamo venuti qua o lei ultimamente veniva, quindi sta bene e si gode molto anche tutto il tempo fuori. Abbiamo degli ospiti che appunto venivano da situazioni difficili, due, e anche di chiusura, diciamo, e che quindi un po' alla volta sono diventate molto anche di famiglia, e rispetto a quello, così insomma, siccome nella nostra casa sempre si prega, si dicono i salmi, si legge il Vangelo, è come se alla fine fossero sempre un po' all'intorno, qualcuno sempre magari più così anche consolata da sentire certe parole, certe. Insomma, mi sembra che anche una vita così molto insieme sia alla fine di grande aiuto per persone che vengono da altre situazioni, da situazioni anche molto difficili. Quindi in questo momento è una famiglia molto variegata e molto così, insomma, nello stesso tempo sempre un po' più unita. Le altre sorelle che stanno a Bologna, insomma, poi alla fine siamo venute in due sorelle, ma proprio per l'impossibilità di tanti altri, quindi tutte sono qua molto in comunione.
Dico un'ultimissima parola su Gerusalemme, perché da molti anni per noi è un posto prezioso, è la nostra città, è in certo senso anche la nostra casa. Si è stabilito un'amicizia profonda con quella chiesa, con i suoi figli e le sue figlie, con tante persone che abitano vicino a noi sul Monte degli Ulivi. Questo ci ha spinto molto a dedicarci anche con attenzione
alla lingua ebraica, alla cultura ebraica, alle sue tradizioni, e quindi abbiamo legami preziosi anche là. Quindi se qualche volta qualcuno di voi vuol fare un giretto là, noi volentieri possiamo dargli qualche consiglio e una mano d'aiuto. Grazie.
Sempre Don Giorgio per questa mattina, Marango di Caule, diocesi di Venezia. Beh, non ci sono moltissime novità per noi quest'ultimo anno, se non l'esperienza che tutti abbiamo fatto di questi mesi di chiusura, ecco, che per certi versi sono stati anche fecondi per noi, perché ci ha permesso di vivere una vita finalmente, diciamo, tra virgolette, monastica in tutti i sensi, perché non ci si muoveva, non si usciva, c'era la regolarità della preghiera sempre, tempo prolungato per la lezione personale, non arrivava nessuno, per cui si stava benissimo sotto certi punti di vista. Ecco, invece si stava male per la gente che stava male, ovviamente, è una grande preoccupazione, quindi una grande intercessione sempre per tutti. Poi abbiamo cercato di seguire la nostra gente in due modi, soprattutto attraverso il telefono. Abbiamo chiamato tutti quelli che frequentavano la comunità, che partecipavano alla messa, e anche quelli che non venivano mai, che abitavano il paese. Abbiamo cercato i telefoni di tutti, non per un semplice saluto, ma per delle conversazioni. C'era una sorella incaricata tutto il giorno di fare solo questo, poi io, anche Don Alberto, seguivamo a distanza, diciamo, però questo è stato molto apprezzato. La nostra gente sono circa 1200 persone, ma poi io ho chiamato tutti i preti della diocesi, per esempio, uno a uno, ho chiamato tutti i preti, ecco, anche in questo c'è qualcuno che si è messo a piangere, perché diverse persone vivono da soli, questa è la tragedia, che erano da soli, quindi sentire che un confratello non vicino li chiamava è stato molto, molto bello. Quindi abbiamo cercato di raggiungere le persone in questo modo, e poi di favorire in tutti i modi la preghiera in famiglia. Noi non abbiamo favorito le trasmissioni delle messe che tanti parroci hanno fatto in streaming, come si dice, così ognuno faceva la sua. Ci sembrava anche un depauperamento della liturgia, in fondo è una promozione di se stessi. Capiamo la preoccupazione di raggiungere le persone, di star vicino alle loro comunità, però tante volte i risultati non ci parevano eccellenti. Invece abbiamo colto l'opportunità di rafforzare una liturgia familiare, a partire dalla Settimana Santa, ecco, che è stata celebrata nelle case fondamentalmente, a partire dalla Domenica delle Palme. Abbiamo fornito anche dei sussidi cartacei collocati in punti strategici dove la gente si andava a prendere, ma anche proprio via tutte le telematiche, eccetera. Giorno per giorno è stato molto, molto importante, anche con dei piccoli video, non di trasmissioni liturgiche, ma di incoraggiamento, di accompagnamento umano e spirituale. E ci siamo trovati a moltiplicare molto le lezioni. Pensavamo anche 4-5 alla settimana in vari punti della diocesi, sempre stando a casa, quindi senza muoverci da casa. Molti ci avevano chiesto un accompagnamento settimanale, quindi abbiamo moltiplicato questo lavoro, è stato molto, molto interessante. Un altro lavoro interessante è stato quello che abbiamo iniziato con alcuni preti, eravamo 4-5 preti, poi abbiamo allargato ai laici di avviare una riflessione umana e spirituale su ciò che stava accadendo nella società e nella Chiesa, ecco, e quali sarebbero stati i punti di forza per una ripresa. Anche questo l'avevo raccolto per un piccolo documento, che ritengo che sia molto interessante, perché si va dal cammino, dalla centralità della parola di Dio, l'Eucaristia, la partecipazione dei laici, la carità, ecco, il tema anche dell'economia della Chiesa, no? Quindi come le Chiese si sostengono, e i poveri, questa rinnovata attenzione al mondo delle povertà che sono state messe in maggiore evidenza dopo anche questa esplosione del Covid. E un'opera bella che ci è stata chiesta dalla diocesi in questi ultimi 6 anni, è stato il commento alle scritture per i gruppi d'ascolto della diocesi. Abbiamo fatto, poi sono pubblicati dalla diocesi, il commento a Luca in 3 anni, quindi della parte del Vangelo si scelgono 12, vengono chiamate icone, che non sono semplicemente un piccolo brano, un brano che è più articolato, e il brano viene commentato versetto per versetto con un linguaggio semplice. Quindi il discorso di questa mattina si fa tesoro anche dello studio, ma si propone alle persone delle parrocchie della diocesi proprio una introduzione comprensibile. Il tutto questo preceduto e seguito da testi di preghiera, quindi un'invocazione dello Spirito Santo, il Salmo, e da degli approfondimenti di carattere spirituale presi da autori antichi e anche contemporanei. Abbiamo fatto tutto Luca, adesso stiamo facendo, è uscito da poco, il secondo volume di Matteo, ed è un bel lavoro che impegna diversi di noi in comunità e che ci risulta essere molto apprezzato dalla diocesi. E poi così noi siamo una piccolissima realtà, cioè la più piccola tra le presenti, perché siamo 4 sorelle e 3 fratelli, monaci diciamo, e con noi abitano altre 6 persone accolte nella loro fragilità, vengono accolti permanentemente, fanno parte della famiglia, per cui in famiglia siamo in 13, compresi da questi ultimi 2 anni 2 africani per i quali ci stiamo dando tanto da fare perché il loro permesso di soggiorno temporaneo possa diventare un permesso più stabile, ecco, per poter accedere a un lavoro più stabile, eccetera, eccetera. Sono 2 ragazzi musulmani, molto bravi, molto fedeli anche alla preghiera, quindi c'è uno stimolo reciproco, ecco, nella fedeltà all'unico Signore. Ecco, noi diamo il nome di Gesù, poi alla visibilità di questo Dio, e loro però pregano, sono fedeli, ecco, e questo ci incoraggia molto. Ecco, questo non so se ci sia altro. Alberto, cosa possiamo aggiungere? Dove sei?
Basta, cos'è?
Così. Quindi questo appuntamento anche per noi è molto importante, perché ci dà modo di sentire che dalla stessa regola sono nate delle bellissime realtà. Ecco, noi ogni giorno preghiamo per le fraternità, le comunità della regola, questo ci tiene anche molto, molto uniti nel cammino spirituale. Grazie.
Comincio io. Io sono abbastanza nuova perché sono in Italia da novembre dell'anno scorso e ho iniziato il mio compito, e quindi le cose che posso dirvi forse sono ancora un po' in divenire, non sono cose ancora ben precise o definite. Tanto la ringrazio per l'incontro di questa mattina, che mi è sembrato molto bello, molto stimolante, e così anche aperto una speranza di poter continuare questo dialogo, questo confronto, così di poterci aiutare in questo cammino nell'approfondire questo dono veramente immenso che il Signore ci ha fatto attraverso Don Giuseppe. Si capisce sempre più che c'è bisogno di collaborare, di aiutarci gli uni gli altri, perché non so, forse in generale si può dire che siamo realtà fragili che hanno bisogno di sostenersi a vicenda, anche magari colpite, si è visto prima nel racconto della piccola famiglia della Resurrezione, che noi abbiamo, le cui vicende abbiamo vissuto molto da vicino, perché ci hanno coinvolto. Anche padre Lorenzo è venuto a trovarci almeno 2 volte e ci ha sempre scritto, quindi sì, veramente ci ha molto coinvolto. Poi attraverso l'amicizia con Anastasia, che io ho coltivato quando ero in Terra Santa, e quindi si capisce che sono realtà fragili che hanno bisogno di sostenersi e che forse tutte insieme sì, si può esplicitare meglio il dono e anche farlo crescere e trasmetterlo, e così avere più forza. Quindi questo è sicuramente un sentimento di gratitudine che sento per questo incontro, così come sento tantissimo il dovere di, così come inizio del mio compito, sento tantissimo il dovere di riappropriarmi della regola. Forse non è la parola giusta, perché la regola ce l'abbiamo, nessuno ce l'ha tolta evidentemente, però il bisogno di approfondirla sempre più, come di riconquistarla, di farla entrare in una maggiore profondità e verità soprattutto, e anche l'impressione che ci sia veramente una risposta fortissima ai gravi problemi, ai drammi dell'umanità che ci stanno davanti agli occhi e che sono sempre più grandi, la fragilità dell'umanità come si è vista in questa pandemia, l'impressione che ci sia una risposta veramente radicale e che sia in mezzo quello che il Signore ci ha dato nelle mani per vivere il Vangelo. È veramente un strutturare la nostra vita proprio per rendere possibile il vivere il Vangelo. Quindi grandissima gratitudine per questi doni che il Signore ci ha fatto, ci si sente proprio indegni e veramente molto piccoli, quasi sproporzionati rispetto ai doni ricevuti. Ecco, fatta questa premessa, io così in questo mio primo periodo del servizio constato molti doni, tantissimi, veramente tante tensioni positive che vanno evidentemente valorizzate, ma anche ricondotte sempre a una grande unità. Quindi la fatica credo che sia questa, non perderne nessuna, ma cercare di convogliarle in una grande unità, e non è facile. E insieme sento anche, oltre ai doni, appunto questi doni enormi, anche la grande fragilità, lo sapete tutti, voi ci vedete, siamo un po' anziani, non ci sono vocazioni, quindi ci stiamo anche chiedendo se riusciamo a tenere tutte le nostre collocazioni. Ad esempio in Medio Oriente abbiamo delle difficoltà, ci stiamo interrogando e probabilmente dovremo arrivare a delle conclusioni, però Sì, sono, è chiaro, sono fragilità e segni anche di una maggiore povertà, e però insomma vanno veramente vissute con grande speranza, con grande abbandono al Signore che non è fedele, che ci tiene stretti e che ci conduce. Io questo lo sento veramente, sento che ci si deve fidare di Lui e di Lui che conduce le cose, e lo abbiamo visto in tantissime occasioni. Quindi una certa difficoltà in Medio Oriente, e però anche il desiderio così di valorizzare quello che è il rapporto con la città di Gerusalemme. E non so ancora i modi con cui potremmo fare questa, rinnovare questo rapporto che non è mai venuto meno in questi anni, è sempre stato vivo e anche alimentato da presenze, anche se negli ultimi anni erano presenze saltuarie, però il desiderio di così di chiederci cosa il Signore ci chiede, anche il rapporto, questa nostra presenza in Medio Oriente che evidentemente è sottoposta a una prova, però in momenti così di prova e anche di passaggio bisogna anche riuscire a cogliere cosa il Signore ci vuole indicare e quali soluzioni trovare, e quindi si capisce che sono momenti di passaggio che possono anche essere aperti a delle grazie nuove. Questo per il Medio Oriente. Per l'Italia, voi sapete quali sono le nostre collocazioni, non ci sono delle notizie particolari se non questo rapporto con il Vescovo di Bologna, che c'è molto vicino, di grandissimo aiuto, ci stima, e questo mi sorprende proprio, e perché, non perché non ce lo meritiamo, però non è, cioè, è veramente un'esperienza nuova se si pensa al rapporto avuto con i Vescovi in epoche precedenti. Che ci sia un vescovo così amico è una cosa che continua a stupirmi, dico, ma è vero, durerà, perché è veramente un'esperienza molto bella e confortante, anche rassicurante. Quindi lui, c'è un dialogo aperto con lui, ci sono degli incontri, o lui viene, noi andiamo, e novità posso dirvi questa, ci ha chiesto un... poi magari può dare più particolari Paolo, ci ha chiesto un servizio di tenere questa chiesa di San Donato, che è in zona universitaria, un giorno alla settimana, per poter aprire la chiesa. Ci ha chiesto anche di essere noi a curare l'arredamento di questa chiesa, che è stata ristrutturata, i lavori stanno ultimandosi, non sono ancora del tutto finiti, però sono in fase di completamento. In questa chiesa dovremmo per un giorno alla settimana offrire una preghiera, quindi era già stata fatta un'esperienza nella chiesa dei Celestini, una giornata di lettura della scrittura e dei salmi con delle intenzioni di preghiera. Questo era stato fatto ai Celestini, si partirà in questo modo, però aperti anche a quello che il Signore vorrà poi ispirarci o anche creare Lui con le sue iniziative. E in queste giornate cioè a lui premeva il contatto, in questa zona universitaria gli premeva che potessimo ascoltare i giovani, sentire quali sono le loro aspirazioni, i loro problemi, e che potessimo coinvolgerli anche in questa preghiera, perché fosse una preghiera aperta anche a delle novità e al desiderio di comunicare alle nuove generazioni appunto i doni che il Signore ci ha fatto. Quindi questa dovrebbe partire con l'inizio dell'anno, pandemia permettendo, perché evidentemente siamo tutti un po' bloccati da questa situazione. E l'altra cosa, forse un po' nuova, ma ancora tutta da fare, da pensare, anche da capire, il rapporto con la Sicilia, abbiamo molti contatti con varie realtà della Sicilia che ci stimolano tantissimo perché chiedono di avere un legame con noi, leggono, fanno la lezione insieme a noi, ed è una cosa un po' unica che siano tante realtà interessate, e quindi un po' la sensazione che veramente nel sud ci sia una grazia da cogliere. E così io ho sentito tantissimo il convegno di Napoli, quello a cui anche Papa Francesco ha partecipato, tutta questa riflessione sui paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Tra l'altro noi eravamo state coinvolte come comunità di sorelle di Palestina, di Ain Narik, eravamo state coinvolte a mandare un contributo insieme ad altri monasteri di paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tipo Algeria, Marocco, Israele, le clarisse di Israele, Cipro, ma anche il Libano. Quindi è stato veramente un modo di partecipare dal di dentro a questo dialogo, a questa riflessione. Quindi ci si chiede se lì c'è qualcosa, se c'è il Signore che ci chiama. E quindi è una riflessione appena iniziata, così io non so, sarà il confronto comunitario a farci capire. Io sento che c'è una grazia e che c'è una ricchezza da cogliere in questi paesi, appunto, che sono, da un lato la Sicilia, tra l'altro è veramente una terra di passaggio tra l'Oriente e l'Occidente, si sono succedute tante civiltà, e quindi è veramente una terra che può raccogliere tutti questi queste tensioni, e quindi insomma ho finito.
Secondo me siamo ormai in chiusura. Leggo solo ormai che ha ricordato il Vescovo Matteo questo messaggio di oggi: ringrazio per la vostra presenza, per il carisma che la regola esprime e protegge. Maria ci faccia nascere all'umile grandezza dei credenti. Così, solo per ricordare appunto un'attenzione che ha sempre. E per il resto, appunto, io dico solo una cosa, perché mi sembra che la nostra comunità, essendo appunto anche per sé diversi più anziana, e anche in fasi successive, anche nell'espressione di passaggi di generazioni, anche di responsabilità, non è facile un rimettersi in movimento e ritrovare dei nuovi equilibri, è molto complesso. Poi anche le nuove generazioni, per certi versi noi non ci riteniamo paragonabili neanche come capacità e come doni, come possibilità di paternità, però siamo quelli che siamo oggi. E l'impressione è che per riuscire a ritrovare una dinamica della comunità corrispondente a una grazia di Dio, si debba veramente credere all'unica grazia che a tutti e a ciascuno è data, e quindi questo credere nel bene dell'altro, di ognuno. Se c'è uno, vuol dire che quell'uno ha qualche cosa da dare, perché anche a lui è stato dato un pezzetto di grazia, e sperare che la comunità riesca a fare questo sforzo di rigiocarsi insieme, perché è facilissimo impaludarsi in tante tensioni diverse, perché gli anni hanno strutturato anche polarità, sensibilità, arroccamenti, legami con un luogo, con un altro. Quindi rimettere la comunità un pochettino a rimpastarsi, per anche semplicemente distribuirsi in un modo più proporzionato, ma capire che cosa è veramente importante, dove spendere quel poco di energie, sono tutte cose senti necessarie, ma anche non sai se sarà possibile riuscirci, se non con uno sforzo veramente che la comunità ci creda anche in se stessa e si riprenda una fiducia circolare. Questo mi sembra che sia problema principale che abbiamo noi e penso che sia possibile, sì, per uno sforzo anche di fede, perché la fiducia nell'altro forse non ce l'hai tanto umanamente, perché umanamente ti conosci da 50 anni, quindi verrebbe sempre da dire quel fratello lì è così. E quindi è un dato che si chiede anche un grande sforzo di fede, di rilancio reciproco.
Se dobbiamo interrompere per andare a celebrare, qualche notizia sulla celebrazione, anche se io è così, noi abbiamo qui a Monte Tauro questa abitudine adesso in tempi di coronavirus, cioè di avere un solo cantore che canta, proclama il canto, perché l'effetto reo sol del canto è per noi abbastanza micidiale, con i nostri anche bambini che abbiamo a volte presenti all'Eucaristia, quindi non cantiamo tutti, ma solo un cantore che lo proclama. Per la distribuzione dell'Eucaristia mettiamo due calici con di fianco due piatti con delle ostie grandi, metà, uno prende e intinge, l'altro prende e intinge nel calice. Ognuno prende un fazzolettino che poi lascia in un recipiente che verrà bruciato per accompagnare l'azione di prendere, di intingere l'ostia ed accompagnarla e portarla alla bocca. E quindi facciamo così: un calice, due piatti attorno a ogni calice, ognuno viene, prende, intinge l'ostia grande dal piatto dentro il calice, con l'attenzione di non cadano le gocce, se eventualmente ne cadesse qualcuna, il fazzolettino alla fine lo mettete in fondo al recipiente che saranno bruciati questi fazzolettini. Non è difficile, insomma. Ecco. Allora ci accostiamo, andiamo verso la celebrazione. Oggi appunto partecipiamo insieme all'omelia e sul Vangelo del giorno.
I libretti arrivano, però li dai dopo.